Abbiamo il nostro ospite, ce l'abbiamo già, caro Malu Pasincato, buongiorno dopo la Pasquetta.
Ci sono, buona Pasqua, buona Pasquetta, buoni ponti, e buoni tutti, e tutti quanti sogniamo appunto alla commemorazione di Papa Francesco. Dunque, è stato la giornata quella di ieri, un po' che abbiamo vissuto tutti con un po' di riflessione, possiamo dire così. Giornata di riflessione,
di rispetto, l'ho definita, di lutto, e quindi poi spero che tutte le decisioni collegate a questo lutto, anche a livello sportivo, così come è stato fatto già ieri, possano avere una logica ponderata, equilibrata, per scontentare il meno possibile e non dare alibi, che già tanti ce ne sono.
Su questo dico che non bisogna, quando succedono delle cose imponderabili, non ci sono tanti discorsi da fare.
Assolutamente.
È giusto per rispetto, perché comunque spesso anche quando noi parliamo comunemente, tiriamo sempre di mezzo il Papa per varie metafore, no? Quando muore un Papa è sempre una cosa particolare, di conseguenza.
Un po' in tutto il mondo, in Italia forse con un riconoscimento anche a livello storico diverso.
A livello storico, io mi hanno chiamato in tanti, ma perché in Inghilterra giocano e in Italia...
È quello che ho provato a spiegare poc'anzi.
Io ho detto che in Inghilterra sono protestanti innanzitutto, non sono cattolici al 100% come siamo qua. La figura del Papa per noi... è centrale, da altre parti.
Il Vaticano non è in Inghilterra, tanto per essere chiari, per semplificare.
Dunque, alla fine poi un giorno in più magari è servito anche, ripeto, a riflettere in tutto, compreso anche gli allenatori. Entriamo anche su questo aspetto, perché magari uno dice preparo la partita, però magari anche un giorno dopo c'è chi la vive, dice, la vive in maniera negativa, ma c'è anche chi la vive positiva, che magari va un giocatore con piccola stazza.
Ecco, caro Malu, prego.
Alla fine ti dico, non è che tutti i mali vengono per nuoce. Ecco,
proprio nello specifico, hai toccato, non so se ci stavi ascoltando o meno, io dicevo, da quanto sapevo, ieri la Juve avrebbe giocato senza Yıldız, un po' acciaccato ancora, quindi dagli allenamenti della settimana prima. Koopmeiners non convocato, diciamo che potrebbe variare la tabella dei convocati. Tu, Malu, recuperando un Yıldız e Kivu per il Parma, recuperando, ci dicono totalmente, Cancellieri, giocatore fondamentale per loro, cioè l'Yıldız per loro è Cancellieri anche per l'esperienza, per l'importanza, eccetera. Parlando però di Juve, sostanzialmente, tu che recuperi Yıldız, eventualmente cambieresti il tuo piano a due giorni dalla partita, cioè domani sera, mettendo in panchina Kolumani, con cui avevi preparato la partita al fianco di Vlahovic, piuttosto che di qualcun altro, al di là del giusto o sbagliato, l'allenatore che cosa deve fare, che cosa fa in questi due giorni uno come Tudor? Recupera un giocatore, quindi assolutamente torna Yıldız?
Riflette dicendo, secondo me alla fine fa partire anche con l'Umani, perché comunque se tu già l'hai preparato, già l'avevi e sai che l'altro non è al 100%, è giusto...
Lo tieni per la panchina, dici tu.
Sì, giusto partire con chi è al 100%. Dunque è un con l'Umani, Vlahovic in coppia, diciamo che c'è la smania di vedere dall'inizio, perché questo è anche un discorso che va fatto, perché comunque... tanti punti interrogativi che comunque questa partita può assolutamente cancellare ogni dubbio, o qualora far capire che magari non possono coesistere. Secondo me possono giocare benissimo insieme e spero di non essere smentito dal campo.
Certo, e dicevi, due giorni cambia molto, è più il fastidio o più lo stimolo? Dipende dalla classifica, dipende dalla mentalità della squadra. Che cosa? Certo, il disagio è stato creato, non parliamo dei tifosi, qualcuno era già davanti allo stadio qui a Torino, sai, la vicinanza al parco che frequentavamo da ragazzotti, e il disagio, i costi sicuramente incidono, non poco. ma cosa, a chi è che può dare dei vantaggi l'aver spostato, al di là di recuperare dei giocatori? O è una perdita, o bisogna resettare tutto per tutti?
Guarda, per me non è una perdita di nessuno. Un giorno, cioè, bisogna sapere che uno ha due giorni in più, deve recuperare le tossine, deve recuperare le energie psicofisiche. E tutti e due hanno degli obiettivi importanti. La Juve si gioca il quarto posto, sapendo che in questo momento è quinto, perché prima della partita sei quinto in classifica, dunque l'obiettivo tuo è riscavalcare il Bologna, e dall'altra parte il Parma ha, punti, ha bisogno di punti salvezza vitali, e i punti salvezza si fanno anche con le biche, non è più come tanto tempo fa che nella tabella dei tre punti o dei punti o del punto, quando giochi con la big, la squadra piccola non mette la possibilità di fare i punti anche con la big. Dunque è una partita che, ripeto, per varie ragioni opposte in questo caso, tutte e due le squadre, uno, non devono sbagliare, e penso che due giorni in più, secondo me, ti aiutano ancora a preparare meglio e a capire meglio il fatto come è delicato dopo la partita. Dopo una partita molto molto delicata, la Juve è soprattutto uno snodo fondamentale, perché comunque storicamente Parma non è un campo facile storicamente, e di conseguenza la Juve deve fare una partita da signora squadra, perché deve pronti via subito riscavalcare Bologna, anche perché a breve ci sarà poi lo scontro diretto proprio al Dall'Ara, proprio che quello se arrivi appaiato e l'eventuale spareggio, ma se ci arrivi lasciando già dei punti per strada diventa un problema.
Malù, ci sarebbero più polemiche se non avesse giocato o l'Inter o il Napoli? Secondo te, conoscendo un po' il nostro popolo, l'Italia?
Nessuna polemica, è capitato la giornata dopo, se capitava la giornata prima succedeva la stessa cosa. Dunque, alla fine...
Di più né meno? Io sai che non sono convinto su questo. Metti che avesse giocato l'Inter, che si lamenta della rimessa laterale, ne parliamo, perché ho visto quante partite ho visto, non con uno spostamento del pallone in quei termini, ma chiusa la partita, vanno chiuse anche le polemiche futili di una rimessa laterale soprattutto, visto che altre volte ci sono tante altre chiacchiere dentro l'area di rigore. Ma al di là di questo, tu sei convinto che se l'Inter o il Napoli non avesse giocato non ci sarebbe il doppio fastidio Conte, Inzaghi, cioè per chi sta giocando lo scudetto, la retrocessione?
Secondo me più che altro bisogna darle atto, l'unica che poteva avere motivo di lamentarsi è l'Inter, visto le partite ravvicinate che ha in altri ambiti, perché comunque è l'unica italiana in corsa in tutte le competizioni, e il fastidio era dato più che altro dalla tempistica. Non certo il Napoli, che gioca una volta a settimana, poteva lamentarsi, nel senso che se ti capitava, amen. Poi se capitava all'Inter, accettavi, però giustamente per loro, avendo partite ravvicinate, certo, sicuramente era un problema.
Certo,
quello,
certo.
A volte bisogna essere proprio bravi a smorzare i toni, perché i problemi,
esatto,
sono fatti, non queste cose.
Esatto, dovrebbero imparare anche a farlo tanti altri colleghi. Al di là di questo, Malù, sto rivedendo il gol di Orsolini, che spettacolo, per tanti motivi. Sorride anche Gianni Morandi. Era lo stadio, non l'avevo visto in precedenza. Che cos'ha il Bologna in più? È figlia di Thiago Motta o c'è italiano che ha consolidato con che cosa questa forza? Lo dico da spettatore interessato, visto che fra 15 giorni a questo punto, cioè meno di 15 giorni all'incirca, c'è la sfida con il Bologna, in casa del Bologna, che ha risorpassato la Juventus.
Un Bologna che praticamente si è rimboccato le maniche, l'italiano è un allenatore ambizioso, è un allenatore che sta dimostrando sul campo anno dopo anno di fare risultati, perché poi giustamente uno ricorda le vittorie, però un allenatore che arriva nel giro importante e fa tre finali in due anni e mezzo, tre quanti l'ha fatti quando è stato con la Fiorentina, che poi l'ha persa ma ha fatto le finali. Anche lei che ha perso due Champions League, arrivare in finale è difficilissimo in qualsiasi competizione. In più si è preso questa scommessa, nel senso che sapeva che andava a prendere l'eredità di un ambiente che ha vissuto un qualcosa che si pensava di irripetibile. Invece lui, con altri giocatori, perché non c'è Calafiori, non c'è Zirkzee, gli manca, diciamo, Ferguson al top, per dire, comunque però è riuscito a ricaricare l'ambiente, a ricaricare una squadra, facendogli capire che l'anno scorso avete fatto qualcosa di importante, ma perché siete forti voi, e io stesso voglio fare anche qualcosa di importante, perché ripetersi è un anno, tra virgolette, di fortuna, è capitato a parecchie squadre, ma ripetersi è molto molto difficile. Come quando la Juventus vinceva in serie lo scudetto, la gente diceva no, io ripetevo, vincere a volte è più difficile che vincere, diciamo, un one shot, un colpo, vince, poi dopo per un po' non se fa niente. Dunque assolutamente è un Bologna che è da temere, perché comunque sta mettendo in difficoltà tutti. Il Milan ha perso al Dallara, il Napoli ha pareggiato, l'Inter ci ha perso, sono ragazzi che giocano con una tranquillità mentale pazzesca, non hanno l'obbligo della Champions League, ma sono lì, se la vogliono godere, vogliono giocarsi le carte fino alla fine. Rossolini è un giocatore italiano sottovalutato, perché l'ha sempre dimostrato,
criticato anche fino a poco tempo fa dallo stesso Bologna, i tifosi,
sì,
onestamente,
ma perché magari è un giocatore incostante, perché i giocatori cosiddetti di genio, che hanno colpi sopra la media, per uno che è al Bologna,
sì,
è il più talentuoso sicuramente, è un giocatore che è sopra la media. Bisogna capire se essendo un 97 si vuole rimettere in discussione andando in una big, oppure vuole rimanere nella sua comfort zone, come dire, ho trovato la mia dimensione qua, meglio essere tra virgolette o tre a Bologna che essere uno dei tanti di una big. Sono ragionamenti che nel momento della carriera uno a uno fa, poi dopo, ripeto, il 97 non è che è a fine carriera, ha 28 anni e nel pieno può ancora andare in una big e dimostrare di poterci stare. Però sono ragionamenti che un giocatore, quando sta bene in un ambiente, fa in maniera diversa.
Malù, abbiamo due minutini. Qual è il punto di forza ad un mese dal suo insediamento della Juve di Tudor? Se è la Juve di Tudor, perché sai che qualcuno dice no, la Juve è la Juve, io sono un semplice non traghettatore, allenatore, direbbe Tudor. Tutto, qual è il punto di forza?
Quando parlo di Igor lo conosciamo bene, sai, io, te. Dunque, ma lui è arrivato a trasmettere la Juventività ai suoi giocatori, a farli capire, soprattutto ragazzi, io giocavo in una Juve magari dove molti di voi, con tutto rispetto, avrebbero fatto fatica ad andare in tribuna e a giocare,
forse ad essere nella rosa, direi io,
sì, sì. Dunque queste cose qua i giocatori lo percepiscono, poi ha trasmesso serenità, nel senso che sta facendo giocare a meno i giocatori nei propri ruoli, e questo già è fondamentale, senza inventarsi chissà che cosa, e sta ritrovando delle risposte veramente importanti. Dovesse arrivare quarto, dovesse andare a fare una bella figura al mondiale per club, chissà che da allenatore, diciamo, con un contratto a termine ma con delle clausole, anch'io non sono d'accordo sulla parola traghettatore, può diventare allenatore poi veramente.
Quindi tu, il mio editoriale di ieri, Tudor Conte una panchina per due, lo rigetteresti, lo butteresti nel cestino? Non ci credi assolutamente che possa essere una panchina per due? Non vuol dire che ha già vinto uno rispetto all'altro?
Ma io penso che la mia sensazione, poi magari mi sbaglio, ogni estate si ripete sempre di contro la Juve, ma è così poi sicuro che poi tornerà, perché secondo me se ne parla, ma io non so fino a che punto c'è qualcosa di concreto, di veritiero, dico la verità.
E allora ti aggiungo e ti saluto, non voglio però troncare la tua riflessione, questo editoriale, le riflessioni non sono sponsorizzazioni, è perché un contatto c'è stato, assolutamente ci possiamo permettere il lusso di dire che l'informazione è altamente credibile. Questo non vuol dire assolutamente che Tudor andrà via e che Conte arriverà, però le acque si sono mosse non in questi giorni, non in queste ore, ma c'è non una possibilità, c'è la chiacchierata informale è stata fatta con Tudor per venire adesso, con Conte per venire il prima possibile, per tornare il prima possibile. Tu cosa ne pensi? Sì, noni?
Capito, certo che se c'è Conte che Napoli lo libera sul mercato, chi è che non farebbe, diciamo, carte false per averlo? Di conseguenza
le farebbe anche lui, ti posso dire così, finiamo così.
Se succede questa ipotesi, e dunque quello che mi dici, cambio totalmente quello che ho detto poc'anzi, un Conte che allora va vicino alla Juve.
Si potrà liberare, se non ci saranno intoppi, se decideranno, se non vireranno, se non si penserà a qualcos'altro, diciamo che la Juve si sta tenendo aperte più strade. Malù, io ti ringrazio, scusa, taglio un po' su questa riflessione, ma abbiamo centrato il tema parlando anche delle avversarie, anche del Parma Juventus che si giocherà domani sera alle 18:30. Grazie Malù Pasincato.
Grazie, ciao Antonio, ciao.
Alla prossima, caro Malù.